Domenica 14 del tempo ordinario, leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 11, i versetti 25-30. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Dal libro del profeta Zaccaria, capitolo 9, i versetti 9-10. «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina, farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume sino ai confini della terra». Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, i versetti 9-13. «Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete, se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete». Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo, sia Lui, la sua sapienza, a guidarci, a istruirci nel cammino verso il Regno. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, un saluto a quanti attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni ci ascoltano. Oggi siamo alla 14ª domenica del tempo ordinario, una domenica che possiamo titolare del giubilo messianico. Le letture di oggi, tuttavia, si presentano come un concentrato di paradossi. Avete ascoltato il re messianico della prima lettura, il cui dominio sarà da mare a mare, è un re di pace che spezza i simboli e gli strumenti di guerra. La sua persona e il suo programma richiamano la figura di quel servo di Adonai che, come leggiamo in Isaia 42, i versetti 1-4, il primo carme del servo, si presenta come modello dei poveri di Dio. «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento». Ecco il paradosso, un re umile eppure dominatore del mondo. Ma questa lettura richiama inevitabilmente quel Gesù che nel giorno delle palme fa il suo ingresso trionfale in Gerusalemme, il re pacifico che entra cavalcando un mite puledro. Ricordiamo Luca, capitolo 19, versetti 35 e seguenti. L'Evangelo poi è un testo molto denso, e non solo per la tematica sapienziale che contiene, ma soprattutto perché è uno di quei rari squarci che permettono di contemplare con sorpresa e anche senza possibilità di indiscreto scrutare quei sentimenti personali del Signore in rapporto al Padre suo. Qui appare insieme l'eternità che si fa temporalità, e questa, a sua volta, rinvia a quella eternità in cui però gli uomini sono pienamente investiti. Gesù ci fa comprendere che lo sguardo del cuore, così acuto nei piccoli, è quello che più arditamente ci permette, meglio di tanti altri, di scoprire il segreto del cuore di Dio, passando per quella via dell'infinitamente piccolo. Infatti la somiglianza delle persone divine non è impressa in primo luogo nella nostra intelligenza e nella nostra ragione, ma nel nostro cuore. Dio si rivela a tutti dunque, ma i sapienti rendono spesso inefficace e vana la rivelazione di Dio. Gli intelligenti e i sapienti nell'Evangelo sono i maestri religiosi di quel tempo, gli scribi, i farisei, i conoscitori della legge, abili manipolatori delle tradizioni. Possedendo infatti la conoscenza della legge, essi diventano oppressori e caricano le spalle dei poveri e degli ignoranti di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito, scriverà nell'Evangelo di Luca, al capitolo 11, versetto 46, l'Evangelista. Gesù invece chiama a sé coloro che sono stanchi e oppressi, e il gioco che egli impone è dolce e leggero. E il gioco non è leggero perché Gesù sia meno esigente, quasi che la sua fosse una moralità della permissività e della licenza. Ma se ricordiamo l'Evangelo di domenica scorsa, ricordiamo quanto intensa fosse la richiesta del Signore, che chiedeva di essere amato al di sopra di ogni cosa e di qualunque altro affetto umano. La leggerezza deriva da Cristo. È Lui a rendere leggero il peso con la sua solidarietà e concreta partecipazione. Lui è il primo dei poveri, dei semplici, dei miti. Lui si carica per primo la croce sulle spalle. È la sua vicinanza che rende sopportabile e leggera la croce di chi lo segue. Nelle paradossali affermazioni dell'Evangelo sembra di sentire l'eco di quel discorso della montagna, capitolo 5 di Matteo. Lì il genere letterario era appunto quello delle beatitudini. Qui vi troviamo quello della benedizione e del ringraziamento al Padre. Là i poveri e gli umili, con i perseguitati, sono chiamati beati perché loro è il regno dei cieli. Qui ancora gli umili, gli ignoranti, gli oppressi. A questi Dio rivela i segreti del suo regno. Ma non bisogna confondere la povertà sociologica con la situazione descritta da Gesù nell'Evangelo, quasi che ad essere poveri ed oppressi questo garantisca automaticamente l'identità di figlio del regno. La capacità di accogliere il messaggio evangelico certamente si lega alla libertà che viene dal non possedere, ma di per sé il non possedere non genera spontaneamente una coscienza evangelica. I poveri, rispetto ai ricchi, hanno certamente le condizioni di poter vivere l'Evangelo, perché sono disponibili alla speranza, ma anch'essi non lo vivono se non prendono coscienza, attraverso scelte sempre rinnovate, che l'uomo è figlio di Dio non quando possiede di più, ma quando è solidale con gli altri uomini e intende la vita come un costruire nella speranza. Lo fa notare anche Paolo quando scrive ai Corinzi, ammalati di megalomania, desiderosi di doni, di carismi vistosi, grandi estimatori della sapienza del mondo. Scrive Paolo, 1 Corinzi, capitolo 1, i versetti 26-29. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ma lasciamoci ancora guidare dall'ecologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 47, Cantico di Sion, i versetti 10-11. Ricordiamo, Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende ai confini della terra, di giustizia è piena la tua destra. Ecco, Sion, la città del grande re, la sposa eletta del Signore, esprime il suo immenso giubilo festoso, poiché dal santuario divino ha ricevuto l'abbondanza della divina misericordia sotto forma delle delizie divine del convito. Di questo ella fa contemplazione. Una contemplazione è una lode del suo nome esteso fino ai confini della terra. La lode investe anche la generosità del Signore, la cui destra è sempre ricolma di quelle delizie per i suoi fedeli radunati alla sua presenza. Il canto all'Evangelo poi riprende il versetto 25 del capitolo 11 di Matteo. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Un adattamento di questo versetto presenta la benedizione di Gesù, il Figlio, al Padre. Questi ha rivelato i misteri del regno non soltanto, solo ai piccoli. Il testo, infatti, va ovviamente riletto nel contesto della pericope evangelica. La predicazione di Gesù, se noi ampliamo la lettura, ha conosciuto l'insuccesso nella città della Galilea. Nonostante i miracoli che Gesù ha compiuto, non è stato accolto. I sapienti, gli intelligenti, si sono chiusi all'Evangelo. Forse Gesù si è allontanato dalle folle per riprendere in mano il gruppetto dei discepoli che forse si erano un po' scoraggiati. In ogni caso, da notare che è nella preghiera che Gesù scopre ancora una volta il disegno del Padre. E qui si sente invadere dalla gioia di fronte alla bontà di Dio e ripete in un vibrante Magnificat la beatitudine dei poveri. Attingendo ai tesori delle Scritture, col tono di un profeta ispirato, Gesù canta un inno di lode al Padre suo. E con lo sguardo così rinnovato dalla preghiera, contempla il paradosso di una salvezza nascosta agli scribi e ai farisei, ma rivelata agli umili che invece lo seguono. E se Gesù ha un ruolo tutto particolare in questa rivelazione, è perché egli vive nel profondo del suo essere un rapporto privilegiato con Dio. È da qui che sgorga la sua lode. È il figlio eterno del Padre. E solo lui può sapere fino a che punto Dio è Padre. E soltanto lui può far entrare i suoi discepoli in questo mistero d'amore. Il riposo che Gesù concede a coloro che ha inviato in missione è un segno della pace ancora più profonda che questi troveranno accogliendo il suo insegnamento. Egli è il Messia mite e umile di cuore, che porta unicamente la parola di Dio al di là di ogni interpretazione umana, e che impone soltanto ciò di cui egli stesso si è fatto carico per tutti gli uomini. Nel Concilio di Nicea, siamo nel 325, viene definita l'identità di natura del Figlio e del Padre, e questa identità trova nella preghiera di Gesù un'espressione in qualche modo tangibile a cui ogni cristiano può partecipare. Pregare con Gesù significa lasciar cantare in noi il suo spirito, aprirsi al nome divino che ci rende figli, pronti a compiere la volontà del Padre, esultare col Figlio per le meraviglie che continuano a realizzarsi per azione della sua grazia. La prima lettura lo conosciamo, il testo lo abbiamo incontrato nell'Evangelo nella domenica delle Palme, e si concorda molto bene con il brano odierno. Un oracolo sui tempi messianici, sulla venuta del Re. Vi invito a riprendere le breve note della nostra lezione, oppure andare anche a rivedere quanto scritto nella Domenica delle Palme. Così anche per quanto riguarda il Salmo responsoriale, un inno che ci fa cantare la benedizione eterna dovuta a Dio per i suoi interventi, per i suoi benefici. Anche qui vi invito a rileggere le note contenute nella lezione. Vorrei continuare sull'Evangelo. Per molti che studiano questo testo si trovano risonanze simili a quelle dell'Evangelista Giovanni. Per questo la pericope odierna è chiamata anche comma giovanneo. Il linguaggio è inusuale non soltanto per Matteo, ma anche per i sinottici in genere, e sono strette le affinità col quarto Evangelo, da cui la denominazione di meteorite giovannea. È come un sasso, una meteorite, che giunge quasi isolata da altro pianeta in quello del primo Evangelo. Questo brano può essere a buon diritto considerato come un ponte fra la tradizione sinottica e quella giovannea, ma a un esame letterario più accurato è facile evidenziare le tracce della letteratura sapienziale. In modo particolare, ad esempio, suggerisco la lettura di Daniele 2, o ancor più quella del libro del Siracide, il capitolo 51, di cui do qualche nota iniziale. Ti loderò, Signore, Re, e ti canterò, Dio mio Salvatore. Loderò il tuo nome perché sei stato mio riparo e mio aiuto, salvando il mio corpo dalla perdizione, dal laccio di una lingua calunniatrice, dalle labbra di quelli che preferiscono menzogne, e di fronte a quanti mi circondavano, sei stato il mio aiuto e mi hai liberato, secondo la grandezza della tua misericordia e del tuo nome, dai morsi di chi stava per divorarmi, dalla mano di quelli che insidiavano la mia vita, dalle molte tribolazioni di cui soffrivo, dal soffocamento di una fiamma avvolgente e dal fuoco che non avevo acceso, dal profondo del seno degli inferi, dalla lingua impura e dalla parola falsa, e dal colpo di una lingua ingiusta. La mia anima era vicina alla morte, la mia vita era giù, vicino agli inferi. Mi assalivano da ogni parte e nessuno mi aiutava. Mi rivolsi al soccorso degli uomini e non c'era. Allora mi ricordai della tua misericordia, Signore, e dei tuoi benefici da sempre, perché tu liberi quelli che sperano in te e li salvi dalla mano dei nemici. innalzai dalla terra la mia supplica e pregai per la liberazione dalla morte. Esclamai, Signore, Padre del mio Signore, non mi abbandonare nei giorni della tribolazione, quando solo senza aiuto, nel tempo dell'arroganza. Io loderò incessantemente il tuo nome, canterò inni a te con riconoscenza. La mia supplica fu esaudita. Tu infatti mi salvasti dalla rovina e mi strappasti da una cattiva condizione. Per questo ti loderò e ti canterò e benedirò il nome del Signore. E così ancora prosegue poi nella sua esperienza di ricerca della sapienza. Secondo alcuni esegeti, questo brano, il brano evangelico, sarebbe proveniente dalla cosiddetta fonte Q. Una prova è il passo parallelo di Luca, che qualifica la preghiera di Gesù come sussulto di gioia ispirato dallo Spirito Santo. Ora, la corrispondenza verbale tra l'Evangelo di Matteo e quello di Luca è quasi perfetta, se si eccettua l'omissione di una frase nel versetto 25 di Matteo e una variazione puramente grammaticale del versetto 27. La prima parte, Matteo 11, 25, 27, ha un corrispondente in Luca 10, 21, 22. Vi invito poi a mettere in sinossi i due testi. E qui possiamo supporre che entrambi gli evangelisti hanno attinto a una fonte comune, la Q, appunto. In entrambi gli evangeli il brano è posto subito dopo le minacce di Gesù contro quelle città impenitenti e dunque possiamo supporre che i due testi fossero già uniti nella fonte Q. Al terzo Evangelo poi si deve anche la collocazione del canto nel contesto del ritorno dei discepoli dalla missione, Luca 10, 17, 20. E questo ha tutte le probabilità di essere il contesto originario. Matteo invece inserisce il brano in una sezione che evidenzia l'incomprensione e il rifiuto opposto a Gesù, quasi a controbilanciare l'incredulità delle città che furono testimoni dei prodigi di Cristo. La seconda parte, poi, dell'Evangelo, i versetti 28-30, non ha nessun parallelo in Luca e neanche in Marco. Terminato dunque il discorso missionario del capitolo 10, viene ora raccontata al capitolo 11 l'ambasciata che il Battista invia a Gesù. E dà a questi l'occasione per parlare delle opere da lui compiute come prova della sua messianicità. Ma le opere di Gesù e la sua missione sono fraintese e addirittura rifiutate, al punto che Gesù dirà, versetti 7-19 del capitolo 11, questa generazione è simile a bambini capricciosi, ai quali non va bene niente. E dunque non va bene né l'austero Giovanni né il conviviale Gesù. Le città che hanno visto i grandi prodigi sono aspramente rimproverate da Gesù perché non si sono convertite, non hanno cioè riconosciuto in lui la presenza del Messia. Matteo dunque, nel bel mezzo di una sezione, i capitoli 11-13, dedicata al rifiuto di Gesù e del suo messaggio, presenta un gruppo di detti che fanno risaltare quella rivelazione portata da Gesù e sottolineando il genere di persone che invece l'accolgono. La rivelazione riguarda Gesù e il Padre suo e quelli che l'accolgono sono i nepioi, i bambini piccoli, anziché i saggi di professione. Tutti e tre i detti si possono classificare tra i cosiddetti detti di rivelazione, pur presentandosi in forme alquanto diverse. Il primo detto, versetti 25-26 del capitolo 11, è una confessione pubblica di lode e di ringraziamento a Dio per aver rivelato queste cose ai piccoli. Il secondo, versetto 27, è una dichiarazione di Gesù del suo speciale rapporto con il Padre e della sua disponibilità come figlio di condividere questo rapporto con gli altri. Il terzo detto, i versetti 28-30, è un invito a coloro che si trovano fuori della cerchia dei discepoli di Gesù ad accogliere il suo insegnamento sapienziale. In sostanza, la preghiera esprime il sì gioioso di Gesù al disegno del Padre, che è confessato Signore dell'universo. Gesù sta facendo un'esperienza decisiva. La sua parola di annuncio del regno è rifiutata dai capi spirituali del popolo, ma è invece accolta dalla gente semplice e ignorante. Egli non può non domandarsi il perché di tutto questo. E qui dobbiamo certamente sottolineare l'ascolto e l'entusiasmo delle assemblee alla parola di Gesù e il rifiuto di i cosiddetti addetti ai lavori. Un testo dell'Antico Testamento ha già anticipato questa riflessione. E qui siamo nel libro di Daniele, al capitolo 2, lo abbiamo già citato all'inizio, il ringraziamento del profeta a Dio perché a lui e non ai sapienti di Babilonia ha rivelato il significato dei sogni del re Nabucodonosor. Se ricordiamo, infatti, Nabucodonosor nel secondo anno del suo regno fa un sogno che lo agita al punto che non riesce più a dormire. E allora chiama maghi e indovini affinché gli spieghino i sogni. E poiché il re non è stupido, chiede, non racconta il sogno, affermando che coloro che sono in grado di spiegargli il sogno devono anche conoscerlo. Nessuno ne sarà capace. E allora viene chiamato Daniele, questo ostaggio israelita a Babilonia, che ha una visione. Daniele 2:19, il mistero fu svelato a Daniele in una visione notturna. Perciò Daniele benedisse il Dio del cielo. Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui appartengono la sapienza e la potenza. Egli alterna tempi e stagioni, depone i re e li innalza, concede la sapienza ai saggi, agli intelligenti il sapere, svela cose profonde e occulte, e sa quello che è celebrato nelle tenebre, e presso di lui abita la luce. Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la forza, mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai fatto conoscere la richiesta del re. E allora Daniele poi si recherà da Nabucodonosor e in presenza del re egli svelerà il sogno, ovvero di quella statua enorme, splendida, la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro, i piedi in parte di ferro e in parte di argilla, che vengono infrante da un masso che, staccatosi dal monte, fa crollare questa enorme statua. E Daniele poi ne offrirà la spiegazione. Continuate voi poi la lettura del capitolo 2 del libro di Daniele. Ma ritorniamo al nostro brano. A Gesù non sfugge la profonda analogia e le sue parole di lode sono prese dalla bocca dei tre fanciulli della fornace, ancora libro di Daniele, capitolo 3, versetto 52, quando la loro umiltà è chiaramente contrapposta ai saggi babilonesi. Se prendiamo infatti il libro di Daniele al capitolo 3, versetto 52, noi possiamo leggere: dunque, 3, 52. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto tu nel tuo tempio, santo, glorioso, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, degno di lode, di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli, eccetera, eccetera. Quindi lo conoscete perché è usato nella liturgia delle ore, fra i cantici dell'Antico Testamento. Gesù dunque giudica con le parole della scrittura quei dottori della legge che guidano coloro che non conoscono, gli ignoranti, li guidano senza pietà, affermando che per entrare nelle cose di Dio non è necessaria la sapienza. Anzi, Gesù dice che questa è spesso di ostacolo, come poi Paolo ha affermato nella prima lettera ai Corinzi. Il nostro brano, a livello strutturale, è distinto in tre gruppi fra loro connessi, in tre aspetti diversi ma convergenti. Lo abbiamo già messo in evidenza, versetti 25-26, versetto 27, versetti 28-30. Tre elementi letterari diversi fra di loro, ma dove vi è comunque una chiara unità di pensiero. Nella prima parte Gesù si rivolge al Padre con il tono confidente della preghiera di lode. Nell'ultima invece si rivolge ai discepoli con un invito e una promessa. Al centro un'affermazione solenne. Non sono indicati i destinatari, ma è indispensabile per compiere il passaggio dalle parole rivolte al Padre a quelle dette ai discepoli. Ma esaminiamo il nostro brano. L'inizio del discorso, che fin qui è stato molto duro, ha un cambiamento di tono. Le parole di Gesù lasciano trasparire gioia e intima commozione. Questo cambiamento è probabilmente determinato proprio dal fatto che l'attenzione si sposta da coloro che rifiutano Cristo a coloro che lo accolgono. L'Evangelista, per sottolineare questa circostanza, introduce le nuove parole di Gesù con la formula «in quel tempo». Dunque, in quel clima di ostilità e di rifiuto, la presenza dei discepoli che invece credono provocano in Gesù quell'intima gioia che sfocia nella preghiera di ringraziamento al Padre. L'inizio dunque della nostra pericope ha una temporalità solenne. En ekeinoi toi kairoi. Non è quella espressione inventata nei lezionari che noi spesso ritroviamo. Qui è il Kairos, il tempo dato da Dio per le scelte importanti, il tempo della salvezza, un tempo che si distingue dal Cronos e dall'Aion, ed è per questo di qualità superiore. È il tempo di Dio per l'uomo, è la vita donataci per accogliere la sua salvezza. La stessa espressione verrà poi ripetuta in Matteo 12.1, in Matteo 14.1. Qui opera un legame del nostro brano con ciò che lo precede, i versetti 1-24 del capitolo 11. Se il materiale precedente aveva come tema principale il rifiuto di Gesù, il nostro brano enfatizza invece quella positiva dignità di Gesù presso i poveri. La cornice narrativa è attribuita dagli evangelisti allo Spirito Santo. Sia in Matteo 11:25 che in Luca 10:21 troviamo: in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse. Da notare come la bellezza e la leggerezza del nostro brano sia stato reso monco al solo scopo, forse, di ottenere una traduzione più fluida. Gli evangelisti erano certamente ispirati, ma i sapienti, tra cui anche i nostri traduttori moderni, hanno cambiato quello che lo Spirito aveva invece suggerito. Quale illusione spesso abbiamo, quale pretese vogliamo presentare a Dio e agli uomini. Ti benedico. In greco il verbo exmologeo traduce l'ebraico ode ed esprime una nota volontaria. Io voglio confessare, ovvero voglio celebrare, lodare, magnificare. La benedizione indirizzata a Dio è, nel linguaggio biblico, esaltare e celebrare la divina sapienza che si dispiega nelle opere mirabili della creazione o nella storia della salvezza. E qui il Salterio ne è una ricca testimonianza. Ti benedico è il verbo essenziale di questa preghiera. Il verbo exmologeo è tipico dei salmi di lode, che in latino viene tradotto con confiteor, e dunque possiamo parlare, secondo l'accezione agostiniana, di confessione. Il verbo greco significa infatti riconoscere pubblicamente, proclamare, e con una sfumatura di benevolenza, di gratitudine e di lode. Gesù pertanto manifesta la sua gioia nel vedere che il piano divino si attua e proclama pubblicamente e con riconoscenza l'agire mirabile del Padre. Questo agire consiste nell'aver nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e nell'averle rivelate ai piccoli. È il contesto qui indispensabile per comprendere correttamente questo detto, questo logion. Infatti, l'oggetto principale, rimasto nascosto ad alcuni e rivelato ad altri, non è esplicitato. La preghiera di Gesù inizia con l'invocazione al Padre Celeste. Si ricordi qui la preghiera del Padre Nostro, Matteo 6:9. È questa una rara testimonianza sinottica della preghiera di Gesù, caratterizzata dal termine confidenziale Padre, con cui si rivolge a Dio, il Signore del cielo e della terra. L'invocazione combina un titolo che comporta un'intimità speciale di Gesù con Dio, Padre appunto, con il riconoscimento che questo Dio è Signore e Padrone del cielo e della terra, e prelude inoltre al detto nel quale poi viene espresso il rapporto particolare esistente tra Padre e Figlio. L'espressione Signore del cielo e della terra conferisce all'esclamazione di Gesù un tono di solennità, titolo già attestato nell'Antico Testamento, soprattutto in quello giudaico delle preghiere, e si veda ad esempio Deuteronomio 10, Giosuè 2, Esdra 5, eccetera, Genesi, insomma, negli appunti troverete tutte, alcune almeno, delle citazioni più importanti. Questo titolo, lo ricordiamo, entrerà nel credo, il simbolo battesimale. Hai tenuto nascoste. Nascondere, come rivelare, sono termini propri del genere apocalittico. La volontà positiva di Dio non è infatti quella di escludere i sapienti e i saggi di questo mondo dalla rivelazione evangelica, ma si vuole sottolineare con forza qual è la via per raggiungere i misteri del regno. La semplicità e la piccolezza. Il vero motivo del compiacimento di Gesù, infatti, è nel dono della rivelazione elargito ed accettato a quanti si sono trovati o si sono messi in questa via della semplicità. Non sono pertanto gli uomini con la loro umana sapienza che arrivano a comprendere Dio, ma è il Signore che si rivela e svela la propria vita. In greco si usa il verbo apocalipto. Queste cose, meglio, queste realtà, che verranno identificate nell'ambito del capitolo, che occorre tenere presente per la corretta interpretazione di quelle opere messianiche di Gesù. Nel linguaggio apocalittico, queste designano l'oggetto della rivelazione. Qui indicano tutto il contenuto della predicazione di Gesù, in modo particolare i misteri del regno, come capiterà poi nel capitolo 13, il famoso discorso parabolico. Chi sono i sapienti e i dotti? Da una parte i sapienti, ovvero i rappresentanti ufficiali della scienza religiosa ebraica, scribi, farisei, dall'altra i piccoli. In greco nepios, in latino infans, ovvero colui che non sa ancora parlare, che non ne è capace. I discepoli, gente semplice, senza alcuna autorità sulla dottrina religiosa. L'espressione si riferisce dunque molto chiaramente agli scribi e ai farisei che rifiutano Gesù, ma dato il contesto nel quale il rifiuto di Gesù costituisce il tema principale, potrebbe includere anche altri, come ad esempio gli abitanti di quelle città impenitenti dei versetti 20-24. Ciò che Dio ha tenuto nascosto a questa gente è l'importanza delle opere di Gesù e la presenza del regno di Dio nel suo ministero. Il Padre rivela dunque la realtà ai nepioi, i piccoli, e questi sono gli umili, i poveri, quelli senza linguaggio, un linguaggio che li faccia comprendere e rispettare dai cosiddetti uomini grandi. È un po' quanto ricordava Don Milani, ad esempio, ai suoi alunni, figli di contadini, dove proprio l'assenza di linguaggio, di parola, li rendeva inabili a far comprendere le loro ragioni. Avviene dunque ciò che è proprio. La sapienza apre la bocca ai muti e rende eloquenti le lingue dei piccoli. Sapienza 10:21. Occorre dunque farsi trovare in queste condizioni. Così avverte il sapiente di Israele, Siracide, capitolo 3, versetti 18-19. Quanto più tu sei grande, tanto più umiliati e troverai grazia presso il Signore. Poiché grande è la potenza del Signore, e ai piccoli egli rivela i suoi misteri. Questo fatto rovescia la boria umana quella dottrina sapienziale diffusa nell'Antico Testamento che ne riporta molti tratti. Ve ne cito alcuni. Salmo 13, versetto 8. La legge del Signore è perfetta, ricrea il cuore. La dottrina del Signore è certa, istruisce i piccoli. Salmo 118, versetto 130. L'enunciato delle parole tue illumina e dona intelligenza ai piccoli. E potremmo continuare per molto. La logica della cultura autonoma e autosufficiente è qui fortemente ridicolizzata. È come un impero finanziario, una consorteria di teste d'uovo che non affiderebbero la direzione a un piccolo. Il Signore, invece, re dell'universo, affida ogni cosa, ogni sua ricchezza, non ai grandi intelletti, a quelli dalla pancia piena. E qui noi troviamo quella nota dei beati poveri di spirito del capitolo 5. Dio dunque affida ai piccoli, ai poveri, o meglio a coloro che si fanno poveri per il Signore. Così è piaciuto a te. E qui troviamo il greco eudokia, che traduce l'ebraico rachon, che esprime l'idea di una benevola volontà di Dio che guida e indirizza tutte le cose. Per Gesù, il nascondere e il rivelare le cose da parte del Padre fa parte di quel gratuito piano di Dio. Questa è la volontà del Padre, il disegno divino che si sta attualizzando a cominciare dalla nascita del Figlio. Ricordiamo l'inno evangelico, Luca 2,14. Prosegue al battesimo, 3,17, fino alla vocazione, alla chiamata degli apostoli. Si legga Galati 1,15. Il versetto centrale, il versetto 27. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Un versetto singolare, tipico più di Giovanni, molto denso dal punto di vista dottrinale, non soltanto per l'Evangelo di Matteo, ma di tutto il Nuovo Testamento. Vi ritroviamo condensati tre enunciati che riguardano la donazione di ogni potere, di ogni essere al Figlio da parte del Padre, la reciproca e esclusiva conoscenza del Padre e del Figlio e la necessaria mediazione del Figlio per raggiungere la conoscenza del Padre. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Il tutto si riferisce a ciò di cui sta parlando, ma anche in retrospettiva a tutti i prodigi che Gesù ha compiuto e al suo ruolo nella presente dimensione del regno. In avanti si riferisce alla figliolanza di Gesù e all'autorità che ne deriva. L'espressione "mi è stato dato" ritornerà come sigillo nell'Evangelo di Matteo al momento dell'ascensione, 28-18. Per quanto riguarda il verbo conoscere, nel linguaggio biblico non è soltanto un'operazione dell'intelletto. La conoscenza è anche intimità familiare e amore sponsale, soprattutto genera la vita. Nessuno può vedere Dio senza morire. L'inconoscibilità di Dio è un punto fondamentale della religione di Israele, che la letteratura sapienziale in tempi più recenti ha cercato poi di illuminare con la personificazione della divina sapienza che sta presso Dio, ne conosce i misteri e li rivela agli uomini. Si veda qui Sapienza 8:3-4, Siracide 24, 1 e seguenti, eccetera. Queste aspirazioni profonde dei sapienti di Israele trovano la loro attuazione nella discesa sulla terra di Cristo, sapienza del Padre. Si legga qui il prologo di Giovanni, i versetti 1:1-14. Proprio il ruolo di Gesù presso il Padre incarnato tra gli uomini rende accessibile agli uomini, rivelando la conoscenza del Padre. Padre e Figlio qui sono usati in senso assoluto. Il Padre, il Figlio. Non siamo in una parabola sulla reciproca conoscenza del Padre e di un Figlio, anche se poi questa analogia è alla base del detto. Passiamo agli ultimi versetti, 28-30. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò ristoro. L'invito è quello della sapienza, Proverbi 9:5, rivolto ai piccoli per il convito già preparato. Per la sposa, chiamata a staziarsi dei ricchi frutti del banchetto. È l'invito pressante che la sapienza divina rivolge sempre per il convito. Questo al fine di ottenere quel dono supremo che è lo Spirito Santo, che è l'acqua della vita. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. È l'antifona alla comunione, tratta dal Salmo 33, versetto 9. Il Salmo è del genere azione di grazia comunitaria. Ancora nella liturgia l'invito della divina sapienza a venire al suo convito. E qui risuona tutta la gioia. Gustate e soltanto così potrete vedere quanto è buono il Signore. Il Signore soave sempre. Egli ricolma delle delizie della sua destra misericordiosa e generosa ogni uomo, ammettendo chiunque al suo convito. E dunque qui si fonda la speranza degli uomini che sono beati se si affidano a Lui. Così come per noi oggi, riuniti alla mensa della parola, del pane, della coppa, a coloro che accettano ciò che la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, offre come insegnamento della sapienza divina e della sua prodigalità materna e nuziale. L'invito, abbiamo detto, è illimitato a quanti, soprattutto, sono affaticati e stanchi, ovvero in quella condizione ideale, umanamente spiacevole, ma che tuttavia apre alla accoglienza della misericordia. Affaticati e appesantiti dalle vicende infelici della vita, questi sono dichiarati però beati, perché possono accedere al regno. Gesù parla di giogo. Un giogo indica schiavitù e fatica senza fine, così come Pensate al bue che l'ha dovuta sopportare. L'immagine del giogo, infatti, appartiene alla relazione schiavo-padrone. Più tardi fu applicata anche alla relazione discepolo-maestro. Le alleanze umane ed anche quella divina si esprimevano con le categorie di sottomissione e di ubbidienza. Il testo fa in primo luogo riferimento al giogo della legge di Mosè, si confronti Geremia 5:5. Il giogo imposto ad ogni giudeo era particolarmente duro nell'applicazione che gli scribi ne facevano. Anche San Pietro, di cui oggi celebriamo la festa, lo nominerà e lo identificherà come peso insopportabile che né noi né i nostri padri siamo stati capaci di portare. Gesù poi condannerà aspramente gli scribi per aver imposto agli uomini un peso così grande. Per San Pietro il riferimento è ad Atti 15:10, per Gesù Matteo 23:4. Il giogo di Gesù dunque è il giogo del regno dei cieli, che egli ha annunciato e imposto ai suoi seguaci. Qui occorre tenere presente ancora il libro del Siracide, capitolo 51, soprattutto i versetti 34-35. Ma Gesù dà una nota particolare: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Se domenica scorsa, nel suo Evangelo, Matteo ha parlato ampiamente delle tremende esigenze di Gesù, ora com'è possibile affermare che questo carico è leggero? Gesù inculca nell'uomo lo spirito della legge, liberandolo così dalla sua schiavitù. Egli ci comanda di pregare il Padre e ci garantisce che saremo ascoltati da Lui. Egli poi promette lo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Il suo giogo dunque non ha nulla a che vedere con l'oppressione, perché egli viene all'uomo con umiltà ed egli stesso si presenta mansueto, umile di cuore. Ricordiamo la prima lettura. Il giogo che adesso la sapienza divina viene a proporre è buono ed è imposto dal buono che rende buoni. Perdonatemi il gioco di parole. In un altro contesto tutto ciò è spiegato splendidamente. È la parola divina con i suoi comandamenti della carità da osservare sempre. È di Dio, i cui comandamenti non sono pesanti. Come aveva annunciato il Signore, i comandamenti stanno vicini agli uomini che li accettano. E benché giogo obbligante da cui non ci si libera, sono tuttavia facili da praticare. Il giogo è lieve. Infatti, come croce di redenzione, l'ha portata Cristo stesso, che aiuta sempre i suoi fedeli a portare la croce. L'aggettivo umile, unito alla parola piccoli, è una qualità che il discepolo deve assimilare dal maestro per poter avere il regno. L'originale greco ha il termine tapeinos, dal quale poi deriva il nostro tapino, applicato a chi è povero, misero, infelice, debole, un vocabolo di grande rilievo nella spiritualità neotestamentaria. Per tre volte Gesù ripeterà la frase al capitolo 23: chi si innalzerà sarà umiliato e chi si umilia sarà innalzato. L'esempio più esplicito è quello del pubblicano che prega in fondo al tempio, in contrasto alla preghiera dell'orgoglio, dell'orgoglioso fariseo. Non solo il fariseo, che rivela il nostro modo di pensare, ovvero delle persone realizzate, che si sono affermate, che hanno fatto carriera imponendo le proprie ragioni. E se poi questo avviene calpestando gli altri, che importa? La vita non è dei perdenti, dei sottomessi, di quelli che rinunciano a farsi valere. E questo basta osservare la vita di ogni giorno. Noi, se siamo in fila ad uno sportello e ci passa davanti qualcuno, si accende il fuoco dell'irritazione e subito si leva il coro di proteste, perché non siamo soli ad ardere. E noi possiamo facilmente moltiplicare questo esempio per molte altre situazioni, da quelle semplici e ordinarie della vita quotidiana a quelle più complesse. Paolo vede in Gesù l'immagine più fulgida di questa umiltà. In Filippesi 2, versetti 5-8, pur essendo di natura divina, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Ecco. Maria, la madre di Gesù, è consapevole che questa è la vera strada per la gloria. E nel suo cantico il Magnificat esclamerà: il Signore rovescia i potenti dai troni, innalza gli umili. E dopo dichiara che Dio ha guardato all'umiltà della sua serva. E aggiungo l'invito dell'Apostolo Giacomo, che nella sua lettera ci chiama a seguire Cristo umile di cuore. Al capitolo 4, i versetti 6 e 10, Dio infatti resiste ai superbi e agli umili, invece dà la sua grazia. Umiliatevi, dunque, davanti al Signore, ed Egli vi esalterà. La caratteristica fondamentale che Gesù attribuisce alla sua persona, facendone un modello, è la mitezza e l'umiltà di cuore. Questa caratteristica ha fortemente determinato la scelta della prima lettura tratta dal profeta Zaccaria. Mi avvio dunque alla conclusione. La comunità cristiana è chiamata a riconoscere Gesù, il re umile e trafitto, il figlio di Dio umiliato fino alla morte, diventato principe della pace. La mitezza, che oggi appare atteggiamento del perdente, di chi non è capace di farsi valere, di chi non afferma se stesso, ecco, a prima vista potrebbe apparire così. Non è una virtù di immediata evidenza la mitezza. Ha bisogno di grande forza interiore, di larghezza d'animo, della vera capacità di voler bene. La mitezza è una virtù e, come ogni vera virtù, deve essere imparata poco a poco. Ed in fondo è quello che l'Evangelo di oggi ci chiede. Imparate. Gesù dice: non pensiate che questo vi venga spontaneo. Gesù stesso indica la strada per apprendere. Ed è la sua persona, il suo modo di guardare agli altri, pieno di compassione, di misericordia, il suo modo di stare davanti al dolore, alla sconfitta. La croce è la cattedra da cui Gesù insegna la mitezza che subisce senza rispondere. La croce è la cattedra dell'amore più grande. Dunque, la mitezza è la virtù di coloro che sanno voler bene, anche a se stessi, e che sanno che l'arroganza ferisce anche chi la vive, non solo chi la subisce. E se ci verrà da pensare che la croce è il luogo della sconfitta più grande di Gesù, ricordiamoci che il centurione, proprio vedendo il modo in cui Gesù subiva tutto, capì: davvero questi è il figlio di Dio. Dunque uno stile di vita mite parla di amore, non di stupidità, di forza e non di arrendevolezze. E questo in termini così intensamente umani da far intravedere Dio stesso. Chiudo con una citazione. L'Evangelo di oggi ci invita a capire il valore della mitezza. In Gesù. E non soltanto come modello da imitare, ma quanto come un amore dal quale lasciarsi afferrare, dal quale farsi prendere, a cui consegnare il cuore. E l'amore, dono di Dio, nel cuore umano, genera a sua volta amore in tutte le sue espressioni. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti, a imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con Lui il gioco soave della croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. Per Cristo nostro Signore. Amen.